Allora il brano, il Vangelo che meditiamo, che guardiamo oggi, è dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 13, da 31 a 35, saltando un pezzetto del versetto 33. E comincia così. Quando fu uscito, si parlava di Giuda, quindi quando fu uscito, Gesù disse: ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi, gli uni gli altri. Di questo tutti sappiamo che siete miei, tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Quando Giuda fu uscito, comincia così. Gesù lo aveva già previsto e predetto per aiutare la fede dei discepoli, cioè per aiutare a credere che lui è Io sono. Lo aveva detto al versetto 19, poco prima, appunto, ve lo dico fin d'ora, prima che accada, perché quando sarà avvenuto, crediate che io sono. Quindi anche questa uscita di Giuda dal cenacolo, gli apostoli, tranne un paio, non sanno il perché. Solo quello che aveva piegato il capo sul petto di Gesù e Pietro, a cui lui l'ha poi detto, sapevano. Comunque questo avviene, l'opera di Giuda avviene in questo momento per glorificare Gesù. Da questa uscita di Giuda, Gesù stesso fu turbato profondamente, come detto dal versetto 21. Sono stati occupati nel Vangelo, Giovanni ha descritto con minuzia di particolari tutto quello che è avvenuto in quel momento, ha adoperato parecchi versetti per descrivere quanto Giuda ha occupato la scena e ha occupato il cuore di Gesù. Finché dice: subito uscì ed era notte. Quando Giuda fu uscito, ecco Gesù prende di nuovo la parola per descrivere la conseguenza del gesto di Giuda. Giuda esce, noi sappiamo, per realizzare quello che aveva deciso, l'arresto di Gesù, e poi quello che gli altri decideranno, la sua morte. Ma tutto avviene secondo le scritture. Colui che mangia il mio pane ha alzato contro di me il suo calcagno, dice il Salmo. Quindi per Gesù è tutto secondo la volontà del Padre, e lui la vive in questo modo. Ed è per questo che può dire: ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato. Non dice io sono stato glorificato, ma il Figlio dell'uomo. Attribuisce a sé, come aveva già fatto altre volte, questo titolo messianico, un titolo che è usato dal profeta Daniele, anche dal profeta Ezechiele. Figlio dell'uomo, che cosa vuol dire? Uomo vero secondo Dio, l'uomo che rivela il pensiero o la sapienza o l'amore di Dio quando ha creato l'uomo. L'uomo che vive come Dio aveva pensato, che realizza quindi la divinità del progetto divino, il Figlio dell'uomo. Non è soltanto un titolo, ma è un titolo che rivela, che manifesta la volontà, l'intenzione, quindi l'amore del Padre. Così dovrebbero, così Dio aveva pensato che fossero tutti gli uomini. Ma l'unico Figlio dell'uomo, l'unico vero Figlio dell'uomo, ecco, è lui, Gesù. Ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato. Questa parola glorificato in due versetti c'è ben 5 volte. Che cosa vuol dire? Che si manifesta la gloria. Viene manifestato come appartenente a Dio, come vero uomo, quindi, che realizza la pienezza dell'amore del Padre. È stato glorificato. Questo titolo Figlio dell'uomo sarà in qualche modo ripetuto anche da Pilato quando presenterà Gesù dicendo ecco l'uomo. Quella è un'altra, possiamo dire, profezia di Pilato. Lui non sapeva cosa diceva, ma era proprio la verità. L'uomo, così come Dio lo ha pensato e voluto, è soltanto Gesù, perché negli altri uomini, nella vita degli altri uomini, è mescolato il peccato, che non era pensato, non era desiderato né voluto dal Padre. Il Figlio dell'uomo è stato glorificato perché Gesù accetta liberamente la morte per gli uomini, per realizzare l'amore fino alla fine, per realizzare l'amore più grande, dare la vita per gli altri. Questa è la gloria di Dio. Manifesta fin dove arriva l'amore del Padre, ma lo manifesta Lui, quindi Lui è manifestato come pienezza di Dio, quindi Lui è glorificato, mentre Lui glorifica il Padre. Dio è stato glorificato in Lui, quindi Lui è stato glorificato e Dio è glorificato in Lui. La gloria di Dio si manifesta, l'amore di Dio lo si vede in questi momenti della vita del Figlio, della vita di Gesù. Per questo tutti, sia le scritture che poi anche i padri e anche noi, continuiamo a ripetere che la croce del Signore è la gloria di Dio. Non è un male, ma è la manifestazione più grande della perfezione dell'amore, fin dove arriva. Gesù aveva già detto, ed è riferito nel Vangelo sempre di Giovanni al capitolo 12, nella sua in una preghiera aveva detto: glorifica il tuo nome, ed è venuta dal cielo la voce: l'ho glorificato e lo glorificherò ancora. Cioè, manifesta la tua gloria, glorifica il tuo nome. La gloria del Figlio e la gloria del Padre sono un'unica gloria, si fondono, si confondono in quest'unico fatto della accettazione della morte da parte di Gesù per amore degli uomini e di tutta l'umanità. Se Dio è stato glorificato in Lui, anche Dio lo glorificherà subito. Dio è stato glorificato in Lui, quindi nel Figlio, in Gesù. Anche Dio lo glorificherà subito, e questo subito è già in atto, proprio perché Giuda è già uscito e tra qualche ora avverrà appunto tutto questo avvenimento nel quale vediamo Gesù che realizza l'amore di Dio per l'umanità. Dio è stato glorificato in Lui. In Lui vediamo la gloria di Dio. E Dio fa vedere a noi che Lui è la pienezza dell'amore, che Lui è Dio. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Figlioli, li chiama così i discepoli, poche volte li chiama con questo titolo. Vuol dire che si sente una cosa sola con il Padre. È il Padre che può dire figli. E Gesù si sente, sa di essere uno, unito al Padre, non solo unito, ma uno col Padre, quindi Padre anche Lui, e perciò può dire figlioli, ancora per poco sono con voi. Per poco, cosa vuol dire questo poco? È sempre poco il tempo della concretezza della presenza di Gesù coi discepoli, anche stesse un giorno con loro è poco, sta una vita con loro è poco, però qui è proprio poco nel senso di dire ancora poche ore sono con voi, figlioli. Questo poco basta per tutta la vita. Adesso quello che avviene in questo tempo che Gesù definisce poco, avvengono di quelle cose che serviranno per tutta la vita ai discepoli. Quello che Gesù dirà adesso nel discorso che fa durante l'ultima cena è poco, poco tempo, ma sarà una ricchezza per tutta la vita, anzi per tutta l'umanità, per tutti noi. È sufficiente per sempre. Ricordate com'era poco anche il tempo che ha occupato l'angelo a stare con Maria a Nazareth. Poi l'angelo partì da lei. È rimasto poco, però quel poco è bastato per tutta la guidata, l'ha sostenuta, l'ha aiutata, le ha dato spiegazione di tutta la, il resto della sua vita. Egli se ne va in questo per poco. Ancora poco sono con voi, vuol dire che dopo basta, non mi vedete più. Lo dirà ancora il capitolo seguente, ancora un poco e dopo un poco ritornerò. Userà ancora queste parole. Egli se ne va, ma essi restano. E cosa faranno mentre restano? Ecco che Gesù adesso dice, descrive quello che faranno, come vivranno nel resto della vita dopo che lui non lo vedranno più. Vi do un comandamento nuovo. Vi do un'indicazione di come vivere la vostra vita da qui in avanti, da quando non mi vedete più, non godete più la mia presenza sensibile. Vi do un comandamento diverso, nuovo. Sembra quasi che Gesù cambi discorso, ma invece è proprio la continuazione. Descrive come vivranno. È il loro modo di manifestare la gloria, di essere glorificati anche loro. Anzi, il modo con cui essi continueranno a glorificare il Figlio e glorificare il Padre. Vivranno la stessa vita di Dio. Questo è il comandamento nuovo. Nuovo perché sostituisce quello antico, quello di Mosè, quello dei 10 comandamenti. I 10 comandamenti non erano un comandamento solo, erano tanti, erano dei modi diversi per realizzare l'amore, per vivere l'amore verso gli altri. Ma adesso il comandamento che Gesù dà sostituisce quello antico: che vi amiate gli uni gli altri. Che cosa vuol dire che vi amiate? Vuol dire che viviate la vita di Dio, perché la vita di Dio, come aveva detto, il Figlio glorifica il Padre glorifica il Figlio, questo è il loro modo di amarsi, che viviate, che vi amiate gli uni gli altri, che vivano il vivere di Dio, l'essere di Dio, l'amore. E la parola per dire la parola amore, Gesù usa proprio quel termine che riguarda l'amore che Dio ha, che solo Dio è capace di avere. Adesso anche i discepoli possono esercitare lo stesso amore di Dio, vivere la vita di Dio, praticamente essere Dio, perché vivono il suo stesso amore come lo vive lui, glorificando il Figlio, glorificando il Padre. Il Padre ama il Figlio e il Figlio accetta l'amore del Padre. E quindi anche il Figlio diventa capace di amare e ama il Padre, e il Padre accetta l'amore del Figlio. E così gli uomini, i discepoli di Gesù, vivranno questo amore l'uno per l'altro, che è la vita di Dio. Tra di loro vivranno come Dio, Per questo è importante il comandamento nuovo, anche perché vivendolo la vita diventa nuova, la città degli uomini diventa nuova, come dice l'Apocalisse, e il mondo diventa nuovo, come dice ancora l'Apocalisse, anche il brano di oggi, capitolo 21, cieli nuovi e terra nuova, perché si vive la vita di Dio. Gli uomini vivono la vita di Dio, non vivono più la vita dominata o spinta dall'egoismo, ma vivono sulla terra la vita di Dio. Se l'uomo non vivesse così, rovinerebbe tutte le sue possibilità, le sue potenzialità, come di fatto da Adamo in qua l'uomo non ha vissuto la vita di Dio, perché ha vissuto una vita dove era presente l'egoismo, il guardare a se stesso. Quindi se l'uomo non vive in questo comandamento nuovo, non vive il progetto di Dio e perciò nemmeno può trovare pienezza di vita e quindi nemmeno conoscerebbe la gioia. Se l'uomo non vive questo comandamento nuovo, gli manca, non solo gli manca qualcosa, ma gli manca tutto, cioè soffre. Se l'uomo non vive il comandamento nuovo, vive la vita a metà, o meno che a metà, ed è sempre in pericolo di essere e di diventare Caino. Quindi è sempre in pericolo di portare nel mondo guerre, piccole o grandi, limitate o diffuse. Perciò il comandamento nuovo è il comandamento che tiene in piedi l'umanità, amarsi gli uni gli altri. Qualcuno tende a tradurre questo amarsi gli uni gli altri con una parola sola, ma Gesù non lo fa mai. Gesù dice sempre amatevi gli uni gli altri, non dice amatevi vicendevolmente o amatevi scambievolmente, perché la parola scambievolmente, per esempio, c'ha dentro il termine scambio, che è come dire se tu mi ami ti amo anch'io, oppure mi merito che mi ami anche tu dato che ti amo io. La parola scambievolmente può dar l'idea che, dato che io ho fatto un atto d'amore per te, allora mi aspetto che tu ce l'abbia anche per me. Questo non è l'amore di Dio, che l'amore di Dio è sempre gratuito. Per cui nel Vangelo non viene mai tradotto scambievolmente o vicendevolmente, ma si dice sempre amatevi gli uni gli altri, abbiate l'amore di Dio che è gratuito, che non è a vicenda, se tu anch'io, se io anche tu, no. È un accettare l'amore dell'altro gratuito. E perciò se uno mi ama non è che io mi sento obbligato a restituire. Accetto perché è amore gratuito quello del fratello. Non mi sento obbligato a restituire, altrimenti non sarebbe più l'amore di Dio. E se io amo il fratello non deve sentirsi obbligato a restituirmi. Non è amore vicendevole che vogliamo vivere, ma è amarsi l'uno l'altro. È sempre l'amore di Dio che deve restare vivo. Amarsi gli uni gli altri comporta appunto questo, prima di tutto accetta di essere amato. Riconosci il fratello che ti ama, riconoscilo superiore a te, senza soggezione ovviamente, perché altrimenti non riconosci che è amore quello del fratello. Riconoscere l'altro come superiore a sé, riconoscere l'altro come dono di Dio per me e riconoscere che anch'io sono un dono di Dio per l'altro. Questo è l'amore divino. Questo è il vivere di Dio. Amarsi gli uni gli altri. E se avessero dei dubbi i discepoli, Gesù aggiunge: come io ho amato voi, amatevi. Come io ho amato voi. Quindi Gesù ci aiuta anche ad avere sotto gli occhi un esempio concreto, che non lo cerchiamo chissà dove. Non lo cerchiamo al di fuori del cenacolo, non lo cerchiamo tra gli uomini, ma come io. Quindi è Gesù che dà l'esempio. Però questa parola come può essere tradotta anche poiché. Quindi è Gesù anche la causa. Perché ci amiamo gli uni gli altri? Perché Gesù ci ha amati. Perché io amo il fratello? Non per restituirgli qualcosa, ma perché Gesù. Restituisco casomai a Gesù. Gesù mi ha amato. E allora io restituisco a Lui amando il fratello. Quindi questo come io ho amato voi possiamo tradurlo non solo come esempio, ma anche come causa, poiché io ho amato voi. Allora voi accettate l'amore del fratello perché Gesù. Voi amate il fratello perché Gesù ci ha amati. Ecco, questo è anche, Gesù l'ha detto e perciò è importante. Amatevi anche voi. Questo anche dice appunto che il nostro amore è conseguenza del suo, è motivato dal suo amore. È motivato dall'amore che Gesù riceve dal Padre e Lui dà al Padre. Potrebbe dire: dato che l'amore lo vivo io col Padre, anche voi potete vivere la stessa vita divina sulla terra. Dio è presente sulla terra. Per questo l'unità dei discepoli tra di loro sarà, lo dirà il capitolo 17, il miracolo che il mondo deve vedere per arrivare a credere. Perché non ci sono miracoli che possono costringere gli uomini a credere, neanche la risurrezione dai morti. Le guardie che hanno visto il sepolcro vuoto per prime non sono arrivate alla fede, e così neanche i capi, ma possono arrivare a credere se vedono che voi siete perfetti nell'unità come Dio. come il Padre e il Figlio. E questa è la preghiera che Gesù farà: siano uno perché il mondo creda, perché il mondo possa credere. Questo è il miracolo che convince gli atei a credere in Dio. Da questo tutti sapranno, e in quel tutti ci sono dentro appunto anche gli atei, anche chissà i nemici. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli. L'amore diventa visibile, lo vedono. L'amore non è solo una conoscenza, ma diventa qualcosa che si vede. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli. Lo sanno tutti, non perché qualcuno li istruisce, ma perché vedono l'amore degli uni per gli altri. Qui nel Vangelo secondo Giovanni questi versetti sono stanno al posto, negli altri Vangeli, tra l'uscita di Giuda e quello che viene dopo, negli altri Vangeli c'è il racconto eucaristico dell'istituzione dell'Eucaristia. Invece nel Vangelo di Giovanni ci sono al posto dell'istituzione dell'Eucaristia questi versetti. E questo fatto ci dice anche, ci aiuta a vedere qual è il significato dell'Eucaristia e come questo amore gli uni per gli altri diventa anche concreto proprio nel sacramento che Gesù ha istituito e ci ha dato, almeno nei Vangeli di Matteo e di Marco. L'Eucaristia è il fatto che Gesù ci dà da mangiare, da se stesso, da mangiare come pane, e così noi ci doniamo gli uni gli altri, ci amiamo, che è quasi un lasciarsi mangiare, donarsi gli uni gli altri, accettare il dono degli altri, amarsi gli uni gli altri, diventa proprio un vivere quello che l'Eucaristia significa, che l'Eucaristia noi mangiamo il corpo di Cristo, ma insieme con gli altri, tutti insieme. Quindi esprime anche l'Eucaristia non solo il mangiare il corpo di Cristo, la presenza di Gesù, ma è l'unirsi, il mangiare anche i fratelli, insomma la loro vita, il loro faticare per vivere il Vangelo, insomma per vivere il comandamento nuovo. Quindi l'Eucaristia e il comandamento nuovo sono, si può dire, un'unica realtà, che non possono stare staccate, perché se l'Eucaristia diventa solo un mangiare il pane eucaristico e dopo non c'è l'amore gli uni per gli altri, al di fuori diventa una finzione, diventa una menzogna e non si converte nessuno. E invece per vivere fino in fondo il mangiare il corpo di Cristo bisogna realizzare, è necessario che si realizzi il comandamento nuovo. E allora è completo anche il mangiare il corpo di Cristo. altrimenti rimane un qualcosa a metà, incompleto, che non porta conseguenze nel mondo. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli. Pensate se avesse detto: da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, da come cantate o da come pregate. Forse qualcuno se l'aspettava. I discepoli stessi avevano chiesto una volta in Senci a pregare, come anche Giovanni Battista, così ci riconoscono, perché tutti i gruppi dei discepoli, dei rabbini, venivano riconosciuti da come pregavano. E anche oggi si può dire: molti gruppi nella Chiesa li riconoscete da come pregano. E invece qui Gesù non dice: da questo sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per, se vivete il comandamento nuovo. Lasciate perdere gli altri comandamenti, vivete solo questo nuovo, e vedrete che gli altri comandamenti ci stanno dentro tutti, anzi nuotano dentro molto bene in questo comandamento nuovo. Non occorre neanche più ricordarli, i 10 comandamenti, perché il comandamento nuovo li strarealizza tutti. Grazie, Signore Gesù.
Grazie, Signore Gesù.